quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Pilato allora gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per fare testimonianza, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Parola del Signore. Da sempre i cristiani, ormai la storia del cristianesimo è lunga 2000 anni, cioè 2 millenni, non è una cosa da poco. Da sempre però i cristiani hanno detto una cosa un po' strana, molto strana anzi, che quello lì che poi l'immaginate Cristo morto, che è quel Galileo, cioè della Galilea, quel Nazareno, era di Nazareth lui, figlio di un carpentiere, no, era quello, crocifisso in questo modo, era il re. Difatti, fin da subito, se voi andate a vedere nella storia, per esempio, dell'arte, fin da subito nella iconografia, cioè nella maniera di rappresentare Gesù, più che la croce appariva sto Cristo immenso. Ci sono dei cristi meravigliosi, si chiamano Pantocratore, no? Se andate per esempio nella cattedrale di Monreale, è una cosa stupenda, oppure non so, nella Cappella Palatina, nel Palazzo dei Normanni giù a Palermo, ma anche nelle chiese di Roma, è Cristo Pantocratore, nel catino absidale sopra l'altare, sto Cristo immenso che domina tutto. Come mai un carpentiere è diventato re? Non re, signore e signori dell'universo. Sapendo che nessuno l'ha proclamato re, nessuno. Si è attribuito lui il titolo di re. Sì, tu lo dici, io sono re. Ma la cosa stranissima è che finché andava tutto bene, tutti lo applaudivano, lui ha sempre detto che non era re. No, non sono re. Ha sempre detto, quando finalmente era lì, abbiamo messo lì apposta quella statua, ridotto in quello stato e poi in questo, dice sì, sono re. Perché uno che è sconfitto viene maltrattato in quel modo lì, prima la flagellazione, poi la crocifissione, sopra la crocifissione c'era il cartello Gesù Nazareno re, re dei giudei. Burla, sarà burla, ma era scritta in quattro lingue, in modo che tutti comprendessero. Come mai uno che ha sempre detto che non era re, uno che nessuno ha mai proclamato re, e se l'hanno proclamato l'hanno fatto come per prenderlo in giro e per offrire motivo di accusa, cioè per dire guardate che questo qui è finito sulla croce così perché si è fatto re. Come mai uno, quando tutte le ambiguità sono accantonate, perché è chiaro che lui non sarà mai re, dice no, io sono re. Vediamo di capirlo perché è molto prezioso e vale anche per noi. La prima cosa per capirlo è questo. Gesù collega la regalità, indovinate con che cosa? L'essere re non lo collega con un titolo che ti viene dato, con un diritto dinastico. Sei figlio di re, perciò sei re. No. Neanche lo collega col potere. La prima cosa con cui Gesù collega l'essere re è con la verità. Verità. Proprio così, eh? Per questo sono Questo sono venuto nel mondo e sono re per dare testimonianza alla verità. Io sono re perché sono vero. Perché ho sempre detto la verità. Perché non ho mai imbrogliato nessuno. Perché non ho mai preso in giro nessuno. Perché non ho mai nascosto nessuno, niente. Perché non ho mai contraffatto niente. Guardate che nel mondo, provate a vedere tutte le notizie che danno i telegiornali, quasi sempre quando un governante dice una cosa, in realtà ne intende un'altra. Di chi è la colpa dei migranti al confine della Polonia? Di Lukashenko, ma neanche a parlarne. Scherzi? Io li ho portati lì, ma siete matti? Chi la putta è lei? E i polacchi? No, noi non li vogliamo, eccetera. E l'Europa lo stesso. Tutti dicono cose a cui nessuno crede. Questo è il potere del mondo, eh? Dove l'arte del camouflage, del camuffamento è perfetta perché diventa una cosa molto raffinata. Diplomazia. Dove si dicono le cose senza dirle. E dove si dice una cosa se ne fa un'altra. Ecco, Gesù dice io sono re perché ho sempre detto la verità. Però badate bene, non poteva dirlo prima questa cosa, quando tutto andava bene. Perché quando tutti ti applaudono c'è qualcosa di sospetto. Quando finalmente gli dicono no, no, questo deve essere ucciso, deve essere eliminato, dice, bene, a questo punto, io sono re perché ho rispettato la verità a tal punto che pago per la verità che ho detto. Che pago per la verità che ho detto. Guardate che questo qui è potentissimo, eh. In altre parole, io ho notato una cosa, molti perdono la fede perché la vita non va come vorrebbero loro, perché non hanno il successo che sognano, perché le cose gli sono andate per via traverse. E ascoltate, faccio un'ipotesi, e se le cose fossero andate male, proprio perché hai fatto le cose bene? Proprio perché non ti sei piegato alle logiche sbagliate? Proprio perché sei stato onesto fino in fondo? E se in quel momento lì tu diventi veramente autorevole? Ho letto questa settimana una storia impressionante, l'avevo sentita già, di un tal Jägerstätter, non mi ricordo neanche più il nome, è un austriaco, che durante il periodo di Hitler, no, quando reclutavano, lui era, apparteneva alla... la Germania in quel periodo lì doveva fare la leva, cioè andare soldato. Lui aveva famiglia, quattro figli, eccetera, eccetera. E lui fa, ma io non posso obbedire a uno così. Aveva capito chi era Hitler. Io non posso obbedire a uno così. Rifiuto di andare a fare il soldato. E ha fatto, ma guarda che stai rischiando la vita. Va bene, alcuni preti gli hanno detto, ma no, ma guarda, fallo per la tua famiglia, vai, cerca di farti mettere nei reparti dell'infermeria invece che sul fronte, eccetera. No, 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 io non posso obbedire a uno così. Sapeva cosa aspettava se diceva no? La ghigliottina. Ha scritto una lettera ai suoi figli dicendo, io non posso, non posso, non posso. E quando mi avranno ucciso, perché sapeva che l'avrebbero ucciso, siate orgogliosi di vostro padre perché ha vinto. E perché è diventato autorevole. Nessuno l'ha piegato. Ecco come si fa a diventare re. Ci sono due modi, o per diritto dinastico, vabbè, i figli della regina d'Inghilterra diventeranno re, si suppone. Se, lei non, se continua a non mollare non diventeranno mai re, morirà lui prima, ecco, vabbè, però sono affari loro, non ci interessa molto. Oppure si può diventare re, e questa è la proposta per noi, perché tu sei autorevole, non autoritario, autorevole. Cosa vuol dire? Ascoltatemi bene. Quello che dici, lo fai. Quello che pensi, lo dici. Ubbidisci alla tua coscienza e alla verità. Non usi la contraffazione. Non usi l'arte del parlare forbito dicendo una cosa e facendone intendere un'altra. Vai diretto e dici quello che c'è da dire. Ma chi ha a che fare con te sa che non riceverà mai una coltellata nella schiena. Sa che non sarà mai tradito. Sa che non sarà mai manipolato. Questa cosa è talmente potente che anche in un momento come questo, dove purtroppo la manipolazione c'è dappertutto, dalle fake news a tutto quello che succede nel nostro mondo della comunicazione, l'unica maniera per rimanere autorevoli è di dire la verità, è di fare la verità. I genitori con i loro figli non mi ascoltano. Perché vi preoccupate? Preoccupate se siete autorevoli, preoccupatevi. È l'unica maniera per esserla, è quello che a me insegnato i miei genitori. Mio papà ha detto a sua moglie, che per poi mia mamma, io non ti ho mai tradito, ecco. E mia mamma mi ha detto a mio papà, io non ti ho mai mancato di rispetto, ecco. Basta, solo quello, non si chiede di più. Quello che dico lo faccio. Non ho due facce, ne ho una. Non ho tre vite, una. Non ho un'apparenza privata, intima mia che gestisco come voglio io, un'altra pubblica. No, una. Questa cosa ti fa regnare. Gesù diventa re perché la verità lo fa diventare, lo proclama re, la verità. Quando quel borghese corso della Corsica, che si chiamava Napoleone, ha fatto strada nell'esercito francese ed è diventato capo, lì si è preso la corona, se l'è messa su lui, l'empereur. Lui se l'è messa su. No, a Dio la corona gli hanno messa su Dio. Scusate, a Gesù la corona gli hanno messa su Dio. Non il popolo, Dio. E la verità che lui ha sempre proclamato. E la seconda cosa che ci dice il Vangelo di oggi, per capire quanto è potente questa regalità, qual è? Guardate, chi lo dice molto bene? Cristo è re perché ci ha liberati. Chi è il re? Quello vero è colui che garantisce la libertà degli altri. Ma la libertà quella vera, né? Mia di stupidare, eh? Dire che siccome devi vaccinarti, siamo ai tempi del nazismo, è un po' forzata come cosa, ragazzi. Che se avete questo concetto la libertà, se proprio finisce, dai, da bravi, su. Tiriamoci insieme. La libertà è qualcosa di un po' più grande, un po' più serio, un po' più forte. Cos'è la libertà? È anzitutto un qualcosa che io impongo a me stesso. Io non voglio essere schiavo di me stesso. Io ho visto che il padrone più esigente sono io e più cattivo. Liberarmi di me mi è costato l'ira di Dio e sto tentando di farlo e non ci riesco. Creare la libertà dentro di sé, che vuol dire non aver più paura di niente, e creare la libertà che solo il dir la verità ti garantisce. Che bella la storia di quel Jägerstätter che dice: io non ubbidisco al Führer, io non ubbidisco alla Germania di cui tutti hanno paura, io sono un uomo libero. Ti taglia la testa, sì, ma sono un uomo libero. Ha vinto lui. Gesù ucciso, lui vive immortale. In altre parole, Gesù unisce queste due cose formidabili che abbiamo detto, la libertà e la verità, le unisce in una sola affermazione, che guarda caso fa, quando è vestito così e va trattato così, dice a Pilato. A Pilato, che gli dice qualcosa, gli risponde: voi, se fate quello che vi dico, fate come me, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Difatti neanche la morte ha potuto imprigionare Gesù, ha dovuto restituirla. È talmente libero Gesù che la morte non ha potuto tenerlo, ha dovuto lasciarlo andare. Questa libertà, che è regalità, diventa, se voi la praticate, autorevolezza e vi fa regnare. È questo che dovete chiedere ai vostri figli. È questo l'esempio che dovete dargli. Non preoccuparvi di quelle cose che possono fare o non fare i vostri figli. Puntate alto, alto, alto nelle cose. Non abbassate mai i livelli. Io una cosa rimprovero alla democrazia di oggi, una cosa gliela rimprovero di sicuro, perché tutti abbiano tutto abbassato enormemente il livello, così che tutti possono avere dire di aver tutto. E no, eh. Io quando andavo a scuola nelle medie sapevo più cose di quelli che sono adesso nel liceo. E i miei a me, ragazzino, chiedevano quello che voi e i vostri adolescenti e giovani non chiedete più. A me il mio parroco, che ero chierichetto, 8 anni, alla domenica mi chiedeva se potevo andare a aiutare alle 5:30 del mattino. E per fortuna me l'hanno chiesto. E non c'è stato nessuno sfruttamento. Mi avrebbero abituato alle battaglie grandi della vita, che poi sarebbero venute. Ecco cosa vuol dire regnare. Abbiamo abbassato tutti i livelli, abbiamo rimpicciolito tutte le cose grandi, abbiamo reso la verità convenienza, abbiamo fatto della libertà un capriccio. Mamma mia, come siamo ridotti. Ecco perché non funziona più niente. Qui l'invito è quello di nuovo di riscoprire le cose grandi e di viverle. Qualcuno di fronte a questo si spaventa e dice cosa sta dicendo. Vi sto dicendo la cosa più bella che esista, quella per la quale alla fine riconoscono, non possono fare a meno di riconoscere che te è Gesù, che tu hai ragione. Non dobbiamo stare lì a contestare le cose, devono essere la nostra vita, i nostri fatti, il nostro esempio, la nostra testimonianza a far capire che abbiamo ragione. È il fatto delle cose che succedono. Se non c'è questo percorso, puoi ottenere 100 milioni di voti, non sarai mai, mai un'autorità, sarai solamente un uomo di potere che negherà la verità, negherà la libertà, che abbasserà tutti i livelli per stare a galla lui e per non affogare lui. E non è quello che avviene oggi. Chiediamo al Signore della libertà e della verità che ci aiuti a capire tutto questo. Credo in un solo Dio.
Piccole scoperte e grandi emozioni, passione e pace, giungla urbana e natura incontaminata, vecchie tradizioni e nuovi orizzonti.
Tutto quello che manca alla destinazione dei tuoi sogni sei tu. Prenota ora il tuo volo e decolla con Lufthansa. Per esempio Cape Town da 379 euro. Informati sulle norme d'ingresso in vigore. Tu e il mondo, di nuovo insieme. Say yes to the world. Lufthansa.